intanto diamo il benvenuto, anzi il ben tornato a Marilena Delli Umuosa dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marilena, come stai?
Grazie Marco, sto benissimo, è sempre un piacere ritornare.
Benissimo, anche per noi ovviamente ritornare, perché è passato poco più di un anno dalla prima volta che ti abbiamo avuto dalle nostre parti. Ho controllato, era l'ottobre dell'anno scorso quando hai presentato il tuo libro, diciamo semi-autobiografico all'80%, Negretta, sì. Che continua a girare e di cui si continua a parlare, questo ci fa molto molto piacere, insomma.
Anche grazie a te Marco, per cui sì, è una grande soddisfazione. Negretta continua a far parlare, infatti anche recentemente è uscito un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere proprio l'altro giorno.
Senti, in tutto questo, poi prima di parlare di quello di cui dobbiamo parlare oggi, corre anche l'obbligo di chiederti a quando la seconda puntata.
Beh, grazie innanzitutto per la domanda, ci sta lavorando e infatti spero, ma no, preferisco non dire nulla, diciamo che è un work in progress, ci sto lavorando da diverso tempo e speriamo che esca presto, insomma.
Ma comunque insomma ci stiamo lavorando, ecco, questo è, sì. Siamo rassicurati, poi i tempi verranno. Allora, in questo anno abbondante che è passato hai fatto davvero tantissime cose, poi noi abbiamo avuto modo di risentirci anche per una serie di lavori che hai fatto insieme a tuo marito, quella che poi definiamo world music, anche su questo potremmo diciamo discuterne a lungo, comunque una serie di progetti bellissimi. E quello di cui parliamo quest'oggi però ha un sapore particolare, perché tu ti sei unita insieme a un'altra ragazza, donna afro-italiana, Sambu Buffa, per fare che cosa? Che cos'è questa Academy dell'antirazzismo di cui parliamo quest'oggi?
Beh, l'Academy dell'antirazzismo è uno spazio che è nato appunto da Sambu Buffa, che è consulente in marketing dell'inclusione, e da me, che sono appunto regista, scrittrice di libri sul razzismo e che parlo anche di razzismo in uno spazio su Radio Radicale dedicato alle eccellenze afrodiscendenti, per raggiungere famiglie, genitori, educatori e educatrici, ma anche teenager e bambini, raggiungerli in modo che si possa fare un percorso di intercultura, un percorso di antirazzismo. È nata questa idea perché ci siamo resi conti che c'è un grande vuoto accademico, un grande vuoto tra i banchi di scuola italiani, per cui c'è una totale assenza di rappresentazione della comunità straniera, di origine straniera italiana. Eppure questa comunità, cioè gli italiani di origine straniera, sono un pezzo importante della storia d'Italia, che è completamente occultato e di cui non si parla. Voglio dire, la comunità straniera italiana oggi rappresenta il 10% del paese, è una percentuale abbastanza alta e quindi va anche considerata. Ci sono ragazzi, bambini che non si sentono rappresentati nei libri di testo, proprio come Sambu e come me. Siamo cresciute con l'immagine della persona straniera o nera nello specifico come noi, associata dai mass media italiani piuttosto che nei libri di testo, alla violenza, alla criminalità, alla disperazione, alla prostituzione nel caso del corpo nero femminile, che è sempre stato ipersessualizzato nell'immaginario italiano per via di questi stereotipi, no? Che sono poi radicati in una cultura, quella italiana, che non ha realmente fatto i conti con il proprio passato coloniale, dove tutti questi stereotipi sono sorti. Noi vogliamo parlare quindi dei grandi nomi italiani di origine straniera che hanno fatto la storia di questo paese, vogliamo parlare anche delle pagine occultate riguardo a fatti come le responsabilità italiane nel Corno d'Africa, parlando per esempio degli zoo umani, dell'apartheid forzato nel Corno d'Africa, nell'uso di gas chimici letali e totalmente illegali, vogliamo parlare del Madamato, degli stupri, di tutto quello che ma appunto non viene raccontato. E una cosa importante che vogliamo fare, anche cercando di avvicinare, noi vogliamo avvicinare le persone bianche, no? Perché possono fare un percorso di consapevolezza, un percorso in cui possano finalmente rapportarsi alla parola razza, al razzismo, facendo anche i conti con le proprie emozioni. Quindi vogliamo fare uno scavo cognitivo ma anche psicologico del modo in cui le persone bianche si rapportano al razzismo, visto, e quindi per esempio abbiamo un corso che si chiama un corso proprio dedicato si chiama Dalla fragilità bianca al white privilege, in cui decostruiamo la bianchezza attraverso questo percorso di consapevolezza. Dall'altro lato noi vogliamo anche avvicinare le persone come noi, no, di origine straniera, in modo che si sentano rappresentati, accrescendo in loro anche l'autostima, perché comunque quando tu sei una persona di origine straniera e non ti vedi rappresentata ai vertici del potere, questo lede fortemente la tua autostima. Le conseguenze sono gravi a livello psicofisico, ti portano per esempio a forme, a problemi di rapportarti al cibo, ad esempio, forme di autolesionismo nei casi più gravi, addirittura al suicidio. Noi vogliamo cercare di prevenire tutto questo portando la nostra testimonianza ma anche la nostra esperienza. È un'altra cosa, vogliamo cercare di fornire anche per esempio ai genitori i cui membri familiari sono estremamente diversi, fornire loro e ai propri figli gli strumenti per poter prevenire gli attacchi del razzismo ed anche gestirli.
Senti, dicevi giustamente che in Italia più o meno il 10% della popolazione è di origine straniera, una percentuale che però per quanto riguarda le giovani generazioni, quelle in età scolastica, è parecchio superiore, insomma, in una normale classe romana credo che questa percentuale arrivi al 20 e in alcune zone anche della città anche molto molto di più. Ecco, come ci si può rapportare praticamente in una classe in cui tu hai degli alunni, diciamo, bianchi indigeni, degli alunni stranieri, degli alunni di origine straniera che però sono giuridicamente perfettamente italiani, come potrebbe essere per esempio il tuo caso. Ecco, di fronte a una platea, come dire, piuttosto eterogenea, in che maniera ci si pone riguardo questi temi? Considerato allora, anche che le risposte anche emotive immediate possono essere molto diverse, no?
Certo, allora noi abbiamo creato per esempio due corsi specifici per quanto riguarda i ragazzi in età scolare. Il primo è quello, è anche prescolare in realtà, per quanto riguarda, parto dagli adolescenti, che sono una categoria che spesso è trascurata, è quella che va dai 13 ai 17 anni. Questa è stata l'età per me, per esempio, una donna italiana di origine straniera, nera, che è stata per me un'età in cui mi sentivo totalmente disorientata e non trovavo risposte. Io ho mamma ruandese e padre bergamasco, però anche se io rivolgevo e cercavo di sfogarmi con loro, facevo domande riguardo alla mia identità, riguardo alle mie origini, purtroppo non trovavo le risposte adatte, o comunque anche i miei sentimenti, le mie emozioni venivano sminuiti, che questo è un grande errore purtroppo tante volte dei genitori, degli educatori. Quando ci sono delle domande riguardo alla razza da parte dei propri figli o degli studenti, spesso la risposta è il silenzio o si sminuisce anche l'esperienza stessa del razzismo che viene vissuto. Noi vogliamo creare uno spazio sicuro in cui una persona, soprattutto gli adolescenti, possano esprimersi liberamente riguardo al loro modo di vivere la propria identità bianca per quanto riguarda gli studenti bianchi e invece la propria identità, quindi in rapporto alla propria alle proprie radici che sono al di fuori dall'Italia per quanto riguarda la comunità di origine straniera. Quindi nei ragazzi, per esempio adolescenti, noi vogliamo creare un percorso di consapevolezza, aprirli all'intercultura, esprimere le proprie emozioni, guidarli in questo percorso di consapevolezza attraverso anche uno studio delle politiche razziste, per cui possano comprendere che cosa ha portato all'ascesa, quindi al privilegio bianco, che è un'identità portatrice di privilegi legali, economici, sociali, politici, che viene negata ad altri per quanto riguarda, e naturalmente vogliamo far sì che possano crescere adulti empatici e sensibili alle tematiche quindi legate al razzismo, che siano antirazzisti in modo attivo al 100%, Per quanto riguarda gli adolescenti di origine straniera, innanzitutto forniamo una rappresentazione, perché Sambo e io, ecco, Sambo è di origini congolesi ed è stata adottata da una famiglia quindi italiana, due genitori bianchi nel suo caso. Ecco, non siamo cresciute senza un insegnante nero o perlomeno di origine straniera, quindi vedersi rappresentati anche da due istruttrici che hanno origine straniera vuol dire già tanto. Innanzitutto ti permette anche, secondo me, di essere un po' più a tuo agio nell'esprimere, e noi speriamo che si possa fare questo percorso con i teenager di origine straniera, esprimere le proprie emozioni, le proprie esperienze riguardo al tema della razza e del razzismo. Inoltre vogliamo, come dicevo prima, crescere l'autostima studiare insieme anche gli strumenti per cercare di gestire il razzismo dal mondo esterno. Con i bambini abbiamo un corso di antirazzismo che va dagli 0 agli 8-9 anni, e vogliamo fare un percorso di inclusione, insegnare l'intercultura, quello che non viene fatto nella scuola italiana, fin dalla tenera età, cioè fin dalla nascita, come Sambo e io abbiamo fatto con i nostri bambini, perché siamo anche mamme, no? Questi sono dei corsi black owned, sono dei corsi quindi che sono stati fondati da donne nere italiane, siamo anche mamme.
Sono black owned, ma sono not only for black people, ricordiamo.
Certo, no, quello è fondamentale, certo, sono aperti a tutti, perché vogliamo fare appunto un discorso di intercultura. Con i bambini più piccoli, in cui naturalmente coinvolgiamo anche i genitori, vogliamo partire da delle letture stimolanti. Purtroppo tantissime delle letture che faremo sono in inglese, naturalmente le traduciamo al momento in italiano, ma non ci sono attualmente tantissimi libri che fanno intercultura, che sono rivolti soprattutto a quella fascia d'età, e quindi noi con loro vogliamo già insegnare fin da piccoli il linguaggio dell'empatia, dell'inclusione e dell'antirazzismo, e vogliamo far comprendere loro, soprattutto ai piccoli di origine straniera, che se incontreranno, quando incontreranno quando verranno discriminati, ecco, il problema del razzismo è un qualcosa che non ha a che fare con loro, è un qualcosa che ha a che fare con un qualcosa al di fuori di loro, un sistema molto più complesso in cui ci sono delle politiche che naturalmente non hanno nulla a che vedere con loro. Io per esempio sono cresciuta credendo di avere un problema, le persone mi prendevano in giro per il colore della pelle, partendo tra l'altro è proprio in prima elementare, quindi un grandissimo trauma, e pensavo che ci fosse qualcosa di sbagliato in me. Ero arrivata addirittura a odiare mia mamma, perché era lei quella africana, era lei con la pelle scura, e allora avevo iniziato ad odiare il colore nero e anche mia mamma per un certo periodo, perché la ritenevo la fonte dei miei problemi. Invece insegnando ai bambini ad esempio anche il significato che viene associato a ogni colore, soprattutto il nero che ha un significato così pesante, e decostruendo tutti questi stereotipi, decostruendo il razzismo piano piano insieme, noi possiamo aiutarli a capire che la diversità è un punto di forza, un punto di partenza importante. Abbracciarla, questa complessità, è veramente importante, e quindi ecco, a colpi di letture ma anche di materiale audiovisivo stimolante, noi destrutturiamo da un lato il razzismo, rafforziamo l'autostima nei bambini di origine straniera, e quindi accompagniamo anche i genitori in questo viaggio di intercultura in cui non sono semplici spettatori ma sono chiamati a partecipare. Ecco.
Senti, a proposito non solo di questo ma anche di quella che è stata la tua attività negli ultimi mesi, uno dei punti che mi sembra ti stiano più a cuore è quello di fornire degli esempi positivi per i bambini, gli adolescenti di stranieri o di origine straniera, ecco, a partire appunto dalla semplice presenza di insegnanti evidentemente di origine straniera, ma più in generale l'idea che ci possa essere, come dire, un esempio positivo per chi magari ha 8, 10, 14 anni e a un certo punto della sua vita, come è successo a te a 6 anni, pensa che purtroppo abbia delle caratteristiche somatiche tali per cui gli sono precluse tutta una serie di vie, no?
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro mi hai fatto riflettere su una cosa, Marco, e cioè sul fatto che uno dei punti importanti, no, nei nostri corsi, alla fine di ogni corso ogni persona avrà un toolkit che è fatto da letture piuttosto che materiale audio o visivo, punti di riferimento, blog, che sono veramente importanti per continuare lo studio e continuare ad approfondire. E noi durante i corsi useremo dei testi che tantissimi sono dei testi firmati da persone italiane di origine straniera, perché vogliamo veramente anche in questo senso, vedi, a scuola si studia la letteratura italiana, ma mancano tutte le persone italiane di origine straniera. Questo vuoto noi lo vogliamo colmare dando appunto permettendo spunti di riflessione attraverso letture di autori come per esempio Ijaba Shego, piuttosto che Lala Hu, Shi Yangshi, Alidad Shiri, Jara Khan, Oizo Basui, eccetera eccetera. Quindi tutte persone italiane di origine straniera, perché spesso, ecco, crescendo per esempio non ho avuto delle letture di formazione in cui mi sono potuta riconoscere, no, a parte il fatto che Nero era sempre ridicolizzato o associato al negativo, al personaggio malefico, al criminale. Quindi invece attraverso letture di persone italiane di origine straniera che scrivono la propria storia o raccontano dei romanzi o scrivono insomma della loro esperienza, le persone di origine straniera si possono finalmente riconoscere, e invece gli italiani che non sono di origine straniera finalmente possono avere una finestra su un mondo che è quello praticamente italiano, in cui ci sono tutte persone che già vedono tra i banchi di scuola, ma che magari possono finalmente conoscere anche attraverso la scrittura. E questo è un grande vuoto nella scuola italiana che noi vogliamo colmare, perché spesso ho sentito anche di corsi per esempio che stanno nascendo sulla letteratura dell'inclusione, ma io non vedo, dovrebbe essere secondo me incentrato quasi tutto su italiani di origine straniera, perché quando tu cresci cerchi i punti di riferimento, quindi devi andare a cercare un Martin Luther King piuttosto che un Aimé César, piuttosto che ecco, gli autori per esempio della negritude, il movimento che ecco, è sorto in passato proprio per rivendicare le radici africane. E che però, ecco, quindi non riconoscendoti in persone nel contesto in cui vivi, che è quello italiano, cioè crea in te un grande vuoto, e quindi in questo modo il vuoto viene colmato e tu finalmente ti senti rappresentato e ti puoi anche rapportare delle esperienze, dici ma allora non sono l'unico che ha vissuto queste esperienze, ed ecco che pian piano decostruiamo il razzismo e riusciamo a fare veramente intercultura, perché l'intercultura in realtà si fa già nelle classi, cioè ci sono studenti di origine straniera che fanno intercultura tra loro. Paradossalmente gli insegnanti sono esclusi spesso quando si parla di razza e razzismo, si affronta l'argomento con il silenzio o con totale impreparazione, oppure come dicevamo prima sminuendo l'esperienza della persona straniera, no, a scuola. Invece cioè i ragazzi tra loro fanno intercultura perché fanno amicizia, quindi si parlano tra loro, lo fanno già da sé, però ci vuole anche un supporto importante. Il ministro dell'istruzione italiana dovrebbe decisamente aggiornare i curricula, svecchiarli, e partendo quindi dal materiale in cui le persone, no, gli studenti di origine straniera in Italia si possono finalmente riconoscere, e permettendo anche alle persone italiane non di origine straniera di aprirsi ad altre culture, e quindi di fare quindi antirazzismo fin dai primi anni di scuola. L'antirazzismo va fatto fin veramente dalla tenera età. A mia figlia Cuore, che ha quasi 5 anni, il mio primo modo per fare antirazzismo e quindi intercultura è stato darle una bambola nera, no? Poi gli ho dato una bambola di origine asiatica, e poi pian piano bambole di diversi colori che rappresentassero diverse culture di tutto il mondo, stessa cosa anche con i libri e anche con cartoni animati piuttosto che filmati, che le permettessero di rapportarsi alle altre persone, alle altre culture in maniera positiva, costruttiva, e che le permettessero di pensare quindi alla diversità come un punto di forza importante.
Senti Marilena, tu per ragioni diciamo anche personali hai molto a che fare con gli Stati Uniti d'America, dove diciamo questi temi, come tutto il mondo anglosassone, sono pane quotidiano già da anni e anche oggetto di dibattiti ferocissimi. Tutto questo perché insomma le storie sono diverse, quella dell'Italia non è quella degli Stati Uniti e neanche quella della Gran Bretagna, le seconde, noi siamo qui alle seconde generazioni, lì siamo insomma, esatto, sempre fra virgolette, lì siamo alle quarte, quinte, seste, e a volte ci sono temi e elementi di dibattito del mondo anglosassone che vengono traslati qui pari pari e insomma si fa anche a volte fatica a comprenderli. Ora diciamo non abbiamo purtroppo tutto il giorno a disposizione perché potremmo parlarne a lungo, però ecco, anche per quella che è la tua esperienza, che cosa c'è di buono e di importabile da quel tipo di esperienze e che cosa invece forse possiamo lasciare da parte secondo te?
Allora, sai che cosa? Negli Stati Uniti e anche in Inghilterra si fa uno studio delle esperienze delle persone, per esempio nere, nel territorio, quindi si studiano, si fanno diversi studi basati sulle diverse razze, no? E questo studio è molto importante e manca in Italia, per esempio questo ha consentito in paesi come ad esempio gli Stati Uniti di comprendere che le persone nere, le donne nere hanno delle esperienze più negative, per esempio in sala parto, e quindi ci sono più morti di donne nere rispetto al resto della comunità negli Stati Uniti, quindi adesso nel mio caso specifico parlo di comunità nera ovviamente. Certo. Questo ha consentito sempre questo studio di rilevare che le donne nere per esempio guadagnano meno, delle donne nere laureate guadagnano meno negli Stati Uniti delle donne che per esempio hanno un diploma negli Stati Uniti, e potrei fare altri esempi. Questi esempi che sto citando sono, per esempio, li trovi sul libro di Ibrahim X. Kendi, che è un autore afroamericano che ha scritto un libro bellissimo sull'antirazzismo. E quindi ecco, questa per esempio è una cosa che manca in Italia e che andrebbe fatta, cioè uno studio. So che la parola razza spesso viene percepita come un qualcosa di negativo, no? Perché in termini biologici non ha significato, ma in termini poi sociologici ha un impatto grandissimo, perché ci dice tante informazioni riguardo per esempio alle possibilità di vivere che ha una persona alla nascita, piuttosto che al tipo di scuola che una persona sceglierà, al quartiere nel quale vivrà, al guadagno che avrà e addirittura l'aspettativa di vita. Quindi tutte queste sono informazioni importanti e questo tipo di studio andrebbe fatto nel nostro paese. Ed è una cosa di cui la comunità straniera, io so, spesso si lamenta di questa cosa, perché comunque bisognerebbe tenere traccia di tutti questi aspetti, no, della vita, in modo da comprendere quindi le varie il diverso, per comprendere ancora meglio, no, il privilegio bianco e cercare di avere quindi una panoramica più precisa riguardo a quello che sta succedendo nel nostro paese. Ecco, questo io prenderei decisamente dagli Stati Uniti e dagli UK.
Va benissimo, no, te lo chiedevo perché poi appunto spesso insomma si fanno delle comparazioni che poi è sempre però complicato diciamo mettere l'uno beh, vicino all'altro, ecco, quindi
anche sì, perché hai ragione, perché comunque naturalmente sappiamo, per esempio prendendo gli Stati Uniti che citavi prima, la storia è ben diversa. Sappiamo che naturalmente è una storia che anche per esempio il movimento Black Lives Matter, che appunto è nato proprio negli Stati Uniti ed è che è molto più organizzato rispetto all'Italia, nasce in protesta a una violenza che trova radici in uno dei genocidi più vasti della storia, che è quello delle migliaia di schiavi rapiti oltremare dall'Africa, costretti a lavorare come bestie, picchiate, torturate, stuprate, sfruttate durante l'era della schiavitù, no? e in Italia è diverso. C'è stata anche la schiavitù in Italia, ma noi per esempio ci rifacciamo spesso quando nel movimento Black Lives Matter parliamo più che altro di una storia diversa. Noi protestiamo ad esempio contro un altro genocidio, che è quello che si sta compiendo nei nostri mari, nel Mediterraneo, con le politiche razziste dell'Unione Europea in cui è coinvolta l'Italia stessa. Protestiamo contro l'attuale anacronistica legge sulla cittadinanza, protestiamo contro leggi come la Bossi-Fini, protestiamo contro le speech senza censura verso i cittadini stranieri, oltre che verso anche i crescenti episodi di discriminazione e violenza nei loro confronti, come del resto ci dice anche per esempio l'OSCAD, che è l'organizzazione delle interforze di sicurezza contro gli atti discriminatori in Italia, e che monitora il razzismo fornendo dei dati precisi anno dopo anno, un razzismo che è in aumento.
Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti, diciamo, va anche forse un po' al di là della questione. Quando noi abbiamo sempre detto, tutti ti riferisci a te stessa come una donna afro-italiana, quando tua figlia afrodiscendente, perdonami,
italiana afrodiscendente.
Ecco, quando tua figlia avrà la tua età, come pensi che potrebbe definirsi o dovrebbe definirsi? E lei, se ci sarà bisogno di una definizione, poi sempre.
Allora, la situazione di mia figlia va bene particolare. Lei è tecnicamente italo-americana, perché ha sia la cittadinanza italiana che quella americana. Dovrei chiederglielo a lei.
Certo, quando sarà.
Cioè, glielo dovrò chiedere. Comunque, io, sai, lei è una bambina italiana, punto. È una bambina, se proprio vogliamo essere precisi, è una bambina. Adesso non dico neanche il termine, perché potrebbe essere mista piuttosto che meticcia, perché la mamma è nera, il papà è bianco. Io per esempio amo definirmi, cioè, semplicemente una donna italiana, no? Di origine, certo, ruandese, quindi nel mio specifico italo-ruandese. Mia figlia a cuore, che cos'è? Lei al papà è italo-americana, però anche ruandese, perché ha origini ruandesi? Quindi è una bellissima domanda che vediamo come risponderà magari tra qualche anno.
Vabbè, qualcosa in evoluzione, ecco.
Esatto, un continuum.
Sì, no, ti facevo questa domanda, cioè, al di là poi delle risate che ci possiamo fare, però questa cosa dell'identità e della ricerca di un'identità è comunque una questione grossa e complessa, specie in società che sono sempre più, al di là della retorica, comunque sempre più interconnesse. Ci sono tutta una serie di apporti che avremmo definito un tempo dall'esterno, ecco. Quello che era una risposta che poteva sembrare semplice, almeno qui in Italia, 30 o 40 anni fa, adesso forse lo è un po' meno, ecco. Quindi da qui la mia richiesta, però, certo, riguarda tutti noi, ecco, non soltanto la bambina.
Ascoltami Marco, io volevo approfittarne semplicemente, se mi permetto, certo, se mi permetti, per dire agli ascoltatori che se vogliono iscriversi all'Academy dell'antirazzismo possono andare sulla mia pagina Facebook o Instagram, Marilena Belli Umuhoza, oppure su quella di Sambu Buffa. E quindi anche da poco abbiamo anche creato una pagina su Instagram, appena nata, a poche ore. Si chiama Academy Antirazzista, tutto qua.
Vabbè, no, quella su Instagram mi chiedi troppo, perché io purtroppo da anziano a malapena con Facebook posso andare, però ecco, così. Poi hai pure un sito personale cui
sì,
si può
marilenadelli.com,
no?
Grazie per avermelo ricordato.
Benissimo, perfetto, ti ringraziamo moltissimo, ovviamente in bocca al lupo sia per questa esperienza sia per tutte le altre. Poi, insomma, avremo modo di sentirci quando sarà andato tutto a regime, ci racconterai l'evoluzione. Ti ringraziamo,
volentieri.
Ti salutiamo, ti chiedo di restare un secondo in